resto presto.
Sono le 8:13 di giovedì 10 settembre. Rientriamo in onda e un po' riprendiamo il discorso che ha introdotto Roberto Festa, quello delle elezioni di midterm negli Stati Uniti e in particolare questa convention repubblicana a Dallas, questi due giorni che Trump ha convocato in Texas.
Noi, inusuali.
Inusuali, tutti i giornali continuano a dire che è molto inusuale.
Ma ormai...
Da lui dice tutto quanto è abbastanza inusuale, diventa consueto. Ma insomma, per cercare di capire di che cosa si tratta, siamo al telefono con la professoressa Raffaella Baritono, docente di storia e politica degli Stati Uniti presso la Scuola di Scienze Politiche dell'Università di Bologna. Buongiorno professoressa Baritono, grazie per essere qui con noi.
Buongiorno e grazie a voi per l'invito.
Allora, perché si definisce inusuale questa convention? A che cosa serve in particolare?
Ma inusuale perché in genere convention di questo tipo vengono convocate in vista delle elezioni presidenziali, non per le elezioni di midterm, che sono elezioni che hanno un carattere più locale che non nazionale. Naturalmente siamo in un contesto molto particolare in cui dentro a una disaffezione crescente dell'opinione pubblica americana nei confronti di Trump e delle sue scelte sia di natura economica sia di natura politica, le elezioni di metà mandato vengono viste come una sorta di referendum sulla presidenza Trump e quindi Trump spende tutto il suo capitale politico, il fatto di poter esercitare ancora una sorta di leadership carismatica per rivitalizzare la base del partito repubblicano, soprattutto quella legata al movimento MAGA, per evitare quello che i sondaggi sembrano prefigurare, e cioè una vittoria dei democratici e quindi il possibile controllo della Camera e forse anche del Senato, che potrebbe rendere poi gli ultimi due anni della presidenza Trump anni particolarmente complicati dal punto di vista politico e dal punto di vista di quelli che è l'eredità politica di Trump e del movimento.
Secondo lei, professoressa, che elettorato identifica ancora Trump? C'è qualche discontinuità, c'è qualche radicalizzazione? Siamo nel campo dello show, perché la proposta di $5,000 a testa, basta che mi votate, assomiglia davvero a una forma, a quegli annunci, insomma, delle democrazie autocratiche, eccetera.
Sì, ora questo non stupisce visto il modo in cui Trump ha esercitato appunto con forme più simili a quelle di una leadership autoritaria questo suo secondo mandato. E, in realtà i sondaggi danno, almeno anche le ultime rilevazioni della Ipsos Reuters, danno una parte significativa dell'elettorato repubblicano particolarmente scontento di quello che è stato l'andamento di questi due anni. In realtà i sondaggi che fanno vedere come non anche dentro il Partito Democratico c'è una base significativa di potenziali elettori scontenti del Partito Democratico, quindi c'è una crisi che riguarda proprio la capacità dei due partiti di poter agire per creare consenso. Il fatto che alla convention non si siano presentati alcuni candidati in elezioni senatoriali, soprattutto particolarmente rilevanti, come nel caso di Susan Collins del Maine, eccetera, fa vedere anche come molti candidati in realtà non vedono la presenza di Trump come un elemento di favore, ma anzi come qualche cosa che potrebbe mettere in discussione le loro possibilità di vittoria, proprio perché la politica di Trump viene vista con molto sfavore da parte dell'elettorato moderato repubblicano. Quindi il tentativo di Trump è quello di rivitalizzare quella base radicale portandola al voto, dentro invece un contesto in cui sia la crisi economica sia gli effetti della guerra contro l'Iran potrebbero invece indurre molti ad astenersi dal voto, come in altre occasioni è successo.
Sì, poi no, non che stupisca la sfacciataggine, però insomma sui quotidiani si legge che all'ingresso della grande centro conferenze dove si svolge la convention, sui grandi schermi c'è scritto Everyday Americans, quindi è come se l'appello fosse fatto all'americano di tutti i giorni, il cittadino semplice, ignorando il fatto,
Comune.
il cittadino comune, ignorando il fatto che c'è parecchio malcontento a proposito dell'aumento dei prezzi degli alimentari e della benzina e tutto questo, insomma, collegato anche al grande malcontento legato all'Iran, alla guerra in Iran.
No, naturalmente questo fa parte di un certo tipo di retorica populista utilizzata da Trump fin dal suo primo mandato. In realtà quello che è successo in questi primi 2 anni, soprattutto rispetto alle questioni legate sia alla cittadinanza che all'immigrazione, è che ci si interroga su che cosa significa americano dentro la retorica trumpiana e chi sono gli americani e quali sono i confini della cittadinanza americana, che è un tema di tutt'altro che irrilevante in questo momento, proprio per le politiche che vengono portate avanti sui visti, sulla messa in discussione del 14° emendamento, su tutta una serie di questioni che fanno vedere come c'è anche un tentativo di ridisegnare l'idea di identità americana.
Altro che c'è un tentativo di disegnarle, forse appunto come ci raccontava lei ci sono anche oggi una discussione più nel centro, nel cuore dei vecchi establishment su quanto questa sia conveniente porti in tasca, come dire, potenze e quattrini, questa ridefinizione trumpiana. Chi lo sa se poi alla fine si giocherà su questo, no?
Sì, sui quattrini dobbiamo fare conto della capacità in realtà di attrarre finanziamenti. Uno dei super PAC MAGA ha una quantità di soldi che probabilmente verranno immessi nel mercato elettorale proprio in questo momento, molto di più di quanto non abbia il Partito Democratico, e questo potrebbe fare la differenza, soprattutto nelle ultime settimane della campagna elettorale. Non è un argomento da trascurare questo del finanziamenti e del ruolo del denaro nelle campagne elettorali americane.
Molto chiaro. Grazie mille per essere stata con noi, professoressa Raffaella
Grazie a voi.
Baritono. Grazie, buona giornata.
Grazie, arrivederci.
Cambiamo prospettiva, continuiamo
Ce
a.
l'annuncia la musica.
Esatto, continuiamo a parlare del conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran, ma andiamo dall'altra parte, andiamo in Medio Oriente. E lo facciamo insieme a Emanuele Valenti, che non è più lì dove sono abituata a vederlo quando me ne sono andata l'ultima, lascia stare le zanzare, lì nella sua scrivania accanto alla nostra, ma è in Iraq, è a Baghdad, là dove si può dire un po' tutto è iniziato. Buongiorno Emanuele.
Buongiorno, un saluto a voi gli ascoltatori.
Buongiorno Emanuele, dicevamo la prospettiva da Baghdad, appunto, dove tutto è iniziato, dove tutto è iniziato con la caduta di Saddam nel 2003. Qual è la
Ah
prospettiva
sì,
da lì?
diciamo che appunto l'Iraq è uno dei paesi, tutti i paesi sappiamo, hanno subito conseguenze importanti per questo conflitto, ricadute importanti. L'Iraq si trova in una posizione particolare, perché è una specie di proprio di territorio fisicamente nella realtà quotidiana, no? Terreno e territorio di scontro tra l'influenza americana, inizia citavi la caduta di Saddam nel 2003, alla quale è seguita l'occupazione americana, alla quale sono arrivati insieme, e dall'altra parte invece l'influenza iraniana. Questo è evidente nella quotidianità per tantissimi motivi, ma basta semplicemente passeggiare per le strade di Baghdad o muoversi per le strade di Baghdad in auto, perché passeggiare per Baghdad non è così semplicissimo, soprattutto se sia necessario andare da una parte all'altra della città, non ci sono praticamente mezzi pubblici. La capitale irachena è piena di poster, di grossi manifesti, di striscioni con i faccioni di tutti i leader iraniani di ieri e di oggi, da Khomeini in avanti fino a Mujtaba Khamenei. Ci sono anche i leader degli Hezbollah libanesi, ci sono i leader delle milizie sciite filo iraniane, ovunque questo, e non solamente a Baghdad e non solamente in quelle aree del paese, il sud, soprattutto il sud sciita, quindi diciamo da un punto di vista etnico-religioso, quello più legato appunto all'Iran sciita, ma anche nel nord, ecco, ovunque il paese è tappezzato da queste immagini. Quindi, come dire, è subito chiaro in quale fase siamo. Oltretutto è molto interessante perché adesso noi siamo concentrati giustamente sulla crisi, sul conflitto attuale, poi quando si va sul campo, si va sul terreno, bisogna un attimino fermarsi, cercare di capire e anche ricordare e ricostruire. Ecco, la storia di questo paese è stata più che tormentata, forse una delle più tormentate di tutta questa regione, perché dopo una dittatura di Saddam 1979-2003, invasione americana, guerra civile, e a un certo punto è arrivato anche l'ISIS, quindi sono 5, 6, 7 anni che non c'è un conflitto aperto in Iraq, però il paese, devo dire, è veramente in ginocchio da diversi punti di vista, quindi è una situazione molto, molto complessa.
E tra l'altro è in ginocchio perché, ricordiamolo, nella propria divisione tra le comunità che vivevano da decenni nel paese, che è certo sotto il tastallone di Saddam, però divise al sud la potenza, il territorio più fortemente a vocazione sciita, con i pozzi petroliferi, a nord, anche se rimanevano, come dire, in condivisione, Najaf, le grandi culle delle culture musulmane, una dominanza sunnita e così si governava in qualche modo, no? Adesso è tutto più complicato. Che cosa ti è rimasto più impresso di questa divisione? Sono davvero divise le comunità sciite e sunnite dentro la vita irachena? Sono ostili le une alle altre?
Ma dipende molto da dove si va e dipende molto dalle persone con cui si parla, ed è molto una questione generazionale. Io ho chiesto più volte in questi giorni a persone più anziane, a persone più giovani, a persone di mezz'età, insomma, esatto, quanto questo fosse ancora presente, no? Questa divisione, queste fratture profonde, che poi in tutti questi anni, ho citato prima, no? Hanno provocato violenze, conflitti, e abbiamo un po' una memoria solo di violenza quando si parla di Iraq, è la prima associazione che si fa. Io ho capito questo soprattutto nelle grandi città, per le nuove generazioni meno, nel senso che per le nuove generazioni le divisioni contano meno, perché in realtà conta molto meno la politica, conta molto meno, anche se non si può generalizzare, un pochino lo facciamo, conta meno la religione. Questo proprio perché non c'è fiducia, non c'è fiducia nei confronti della politica, e visto che politica e religione, un signore di Baghdad mi ha raccontato proprio questo. Forse un bene mi ha detto che i giovani non siano interessati tanto alla politica, perché anche oggi, anche se non siamo di fronte a un conflitto armato, ma per come si stanno comportando i politici, la politica non può che portare divisioni. A questo proposito, quello che si sta succedendo all'attuale primo ministro iracheno, al-Zeidi, no? Dicevo prima, il paese stretto tra Stati Uniti e Iran, ecco, negli ultimi mesi al-Zeidi è andato da Trump, che gli ha chiesto di disarmare le milizie sciite filo iraniane, ma poi ha partecipato anche ai funerali di Khamenei, che sono passati anche qua dall'Iraq del sud, Najaf e Kerbala. Quindi questo ci dà proprio il senso di quanto in realtà, Claudio, le divisioni rimangano in maniera ancora importante in questo paese.
Emanuele, abbiamo un minuto e mezzo, però ti volevo chiedere, in base a quello che hai visto nel tuo viaggio, qual è la presenza militare che è più presente e poi, insomma, vista la promessa del portare la democrazia, se si vede questa democrazia nel paese.
Allora, presenza militare in Iraq c'è l'esercito, ma poi ci sono tutta una serie di gruppi armati. Prima ho citato le milizie irachene sciite, filo iraniane, appunto supportate dall'Iran, da Teheran, che sono presenti anche se meno visibili nella quotidianità, diciamo, se si va in giro per strada. Poi c'è un importantissimo gruppo paramilitare, le forze di mobilitazione popolare, che sono anche queste di derivazione, diciamo così, iraniane, nate nel 2014 per combattere l'ISIS. Sono state istituzionalizzate, quindi fanno parte ufficialmente delle forze armate e sono ovunque, hanno caserme ovunque e loro sì che li si vede anche molto, molto per strada. Ce n'è una anche qua di una caserma dietro dove mi trovo io adesso, una cinquantina di metri. Questo dà proprio il senso, no? Di tutto questo, di quanto anche da un punto di vista militare ci sia ancora una forte presenza e quindi appunto.
Prossimità.
La guerra non c'è, la democrazia. Ho parlato con dei ragazzi che hanno fatto una ricerca in un posto di ritrovo importante, si chiama Iraq Home, hanno fatto uno studio in questi anni quanta democrazia ci sia, ho fatto quello indice della democrazia, hanno detto al momento che rimangono solo le elezioni, che oltretutto sono una vetrina. Certo, ricordiamo che però il livello di violenza è calato in maniera importante, quindi questo sicuramente è già un primo passo. Poi il resto. Dire, la democrazia in questi paesi è troppo complesso, mi fermerei qua.
Grazie Emanuele Valenti, grazie per il
Poi.
suo sguardo da Baghdad in
E a
Iraq.
presto,
A
grazie
presto,
Emanuele,
buon
davvero.
viaggio. Grazie.
A voi un saluto, ciao.
Vedi lo sguardo possibile, no? Quando si mettono i piedi.
Sul territorio. Sono le 8:30, la linea torna a Sara Milanese e Omar Caniello per l'aggiornamento del giornale radio. Noi torniamo tra poco. Resto presto. Sono le 8:36, torniamo in onda con Presto Presto qui a Radio Popolare, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli. E sono passati 20 anni dalla morte di Renato Biagetti, un ragazzo di 26 anni, ucciso a Focene con 8 coltellate da due giovani neofascisti. Anna Bredice ha incontrato la madre di Renato, Stefania Zuccari, che ha da poco pubblicato un libro sulla storia del figlio, Gli occhi di Renato, l'ha incontrata e questa è la loro conversazione.
Entrando nella casa di Stefania Zuccari, la madre di Renato Biagetti, c'è la fotografia incorniciata di Renato, un sorriso aperto e occhi azzurrissimi. Altre foto si vedono sulle pareti e sul tavolo dove ci sediamo a parlare. Accanto a lei c'è una scatola con le copie del suo libro. Gli occhi di Renato è il titolo del libro dove parla del dialogo e del rapporto tra lei e il figlio, un dialogo che continua anche dopo la sua morte. In una foto c'è lui e la fidanzata, Laura, abbracciati. Erano insieme, lei e un caro amico di Renato la sera del 27 agosto del 2006, da pochi giorni, quindi sono passati 20 anni dal suo omicidio, 20 anni da quell'alba a Focene, vicino Fiumicino. Renato e gli altri avevano partecipato ad una serata reggae sulla spiaggia, stavano andando via quando si sono avvicinati due ragazzi, croci celtiche sulle braccia, altri tatuaggi fascisti sul corpo. Improvvisa l'aggressione, 8 coltellate raggiungono Renato che muore poche ore dopo. Un'aggressione fascista. I due sono stati condannati, anche se in un primo tempo alcuni hanno voluto far passare l'omicidio causato da una rissa. Non è così. La madre e il fratello hanno sempre cercato la verità nei processi, ma senza odio, trasformando il dolore in altro, nella moltiplicazione degli ideali in cui il figlio, 26 anni ancora da compiere, credeva. Antifascista, un mondo senza barriere e frontiere, i diritti delle persone, credeva nella libertà e poi la musica. Renato Biagetti Biagetti era un attivista del centro sociale Acrobax a Roma, ingegnere, tecnico del suono, amava molto la musica ed allora una delle tante creature nate dalla determinazione della madre e degli amici è il festival Renoiz, che si svolge proprio a fine agosto. La vita di Renato Biagetti quindi non è mai stata dimenticata e se è così è anche merito di questa donna, Stefania, che ha creato una rete di madri che hanno perso i figli come è accaduto a lei, una rete che si estende in Italia con i genitori di Aldo Vrandi, di Cucchi, ma che arriva anche alle madri di Plaza de Mayo in Argentina. E quindi sentiamo la Stefania Zuccari in questa intervista.
Diciamo che questo libro è un percorso personale tra lui e me, durato proprio 20 anni. Perché questo discorso è iniziato da subito. Quindi l'altro anno mi sono messa, ho estrapolato le cose che secondo me erano più importanti di questo colloquio infinito. Quest'anno sono riuscita a pubblicarlo proprio per i 20 anni.
Certo, un colloquio infinito, hai usato questa espressione che forse è proprio una delle più belle, perché è un colloquio tra una madre e un figlio e poi riportando quello che è stato questo figlio poi in tutto quello che hai fatto in questi 20 anni, sì. Perché lui amava la musica, amava la libertà.
Renato era laureato in ingegneria della robotica con specializzazione del suono. Io ricordo perfettamente quando riuscì a far suonare un piatto a valvole che mise il primo suono e lui la sua contentezza che urlava perché era la sua tesi di laurea. Scelse la musica a valvole perché era la più pura.
Come puro era la sua anima?
Certo, diciamo che Renato è sempre stato sia un bimbo molto particolare che un ragazzo particolare. Io proprio particolare parlo nel sentire proprio, nel come era lui, come è lui, e appunto un ragazzo che assolutamente no alle guerre, no agli armamenti, e no alle barriere, alle frontiere, una vita dignitosa per tutti, una vita quindi possibile per tutti. E che ti posso dire, quindi tutte queste idee sue lui le viveva proprio su se stesso, perché era quasi un suo impegno di vita proprio nel viverle. Io posso dire un particolare, allora ho saputo solo da poco, da 2 o 3 anni, che lui poco prima di andare a quel famoso concerto a Focene fece sentire una canzone dei Per Grazia Ricevuta, dove si parlava di pena di morte, tutto quanto, e fece della domanda alla sua compagna, le disse: ma tu sei a favore della pena di morte? E lei rispose: assolutamente no. Ha detto: però se dovesse accadere a qualcuno che io amo, allora sì. Allora, anche lui la guardò e disse: no Laura, anche se dovesse accadere a un tuo grandissimo amore, devi rispettare le idee che hai. Valora sempre di più come era Renato.
E la scelta anche che hai fatto tu, cioè quella di non odiare.
Io sono la madre di Renato, i figli sono una cosa particolare, le donne generano, normalmente voglio dire le donne danno la vita, non può essere una donna. E quindi certo, io ho proprio raccolto il suo sangue, non solo in senso metaforico, raccolto proprio il suo sangue. E in quell'istante io dissi al fratello più grande, vicino al corpo di suo fratello ucciso, che quel sangue me lo sarei ripreso io, e che su Renato non dovevano passare messaggi di violenza, non dovevano passare ritorsioni, rivendicazioni. Ho fatto assolutamente no. dovete ricordare col sonno, ve lo disse a tutti chiaramente. Dopo di Dario lo disse anche agli altri, a tutti quanti.
E così è stato,
Sì,
perché
così è stato.
sono passati 20 anni.
Sì.
Ci sono ragazzi che sono nati anche dopo la morte di Renato,
È
sono nati
certo.
dopo e che continuano ad andare a quel festival, vero?
Eh sì,
Che è
è
fatto.
bellissimo proprio questo ricambio generazionale, proprio che vedi che avevi conosciuto, appunto, 25 anni, mio figlio aveva 25, adesso c'era quasi 50, quindi vedi con figli adolescenti. Quindi il mio messaggio è sempre stato, perlomeno la mia idea su Renato è stata sempre quella, che dovevo. Proprio sentivo un impulso che se avessi odiato, odiavo la parola ti odio, non avrei creato nulla. E invece io dovevo creare sul mio figlio. Dovevo creare, creare, creare. E si crea soltanto con l'amore.
Certo.
L'unica maniera che c'è è solo amando. Io non ho mai pensato perché a Renato. E nessun altro mai pensato negli occhi delle sue compagne e compagni, ho visto sempre gli occhi di mio figlio.
Certo. In questi anni hai creato anche, oltre a tutto quello che c'è, e quindi anche un ricordo continuo di Renato, che, ecco, ma anche una rete, anche con altre madri che hanno
Certo.
vissuto le stesse
Sì.
cose,
Allora, i
altri.
genitori di Aldovrandi è un discorso più sul personale, nel senso che io andai, quando successe di Federico, mi sono fatta tutte le udienze a Ferrara. Sono amica della famiglia, in maniera in modo particolare a Lino, al suo papà, e le famiglie diciamo, ma la polizia, le conosciamo tutti da Lucia Uva, quando fu dei Cucchi, andammo pure da loro, e Budroni, ce ne stanno talmente matte antifasciste che hanno deciso di andare avanti ai loro figli in quanto reputano che le loro idee sono idee giuste.
Certo, questo ricorda un pochettino anche tutta la battaglia delle madri argentine,
Beh, noi
vero?
siamo andati in Argentina. Noi siamo andati in Argentina perché dopo un viaggio di 12 ore di proprio sconvolgente, nel senso secondo come capiti poi per i, è stato terribile quel viaggio. Poi per arrivare a Buenos Aires ci vogliono altre 2 ore. In poche parole siamo arrivati il giorno che loro facevano il giro della piazza. Quindi arrivo in questa piazza e Ebe quando ci vide disse no, quest'anno aprono le Madri di Roma. E abbiamo aperto noi il giro della piazza insieme a loro. È stato molto emozionante perché era sempre il discorso che ho fatto io, non solo per mio figlio, tutti i figli sono uguali, tutti i figli hanno la stessa valenza e quindi sono tutti i miei figli.
Certo, ecco, c'è poi il percorso, diciamo, giudiziario, cioè ti sei sempre opposta all'idea di una rissa tra balordi, quella è stata
Certo.
un'aggressione fascista.
È certo.
Queste persone, gli assassini avevano delle croci celtiche, cose,
Avevano
segni fascisti sul
una
corpo.
croce celtica e il gladiatore romano con scritto forza e onore. Se ce l'hanno tatuato loro, è quella la loro idea.
Ora, dopo 20 anni, forse siamo in una situazione dal punto di vista politico-sociale forse ancora peggiore, nel
Certo,
senso che
non
comunque
perché allora non
certi
c'era.
gesti,
Sì,
certe parole
certo.
vengono proprio dette senza nessuna remora, senza nessun pudore.
Certo, è stato sdoganato pienamente, quindi essendo sdoganato pienamente, quello è, diciamo, quello che stiamo vivendo attualmente.
E quindi c'è ancora più bisogno, diciamo, di una lotta come la
C'è
tua,
bisogno di
che di
resistenza.
resistenza.
Di resistenza fino alla fine. E
Che
quindi
si diffonde tra i
la mia è nata
giovani.
proprio dall'idea che si può togliere la fisicità, ma non si possono distruggere le idee. Quelle andranno sempre avanti. Proprio con quelle, io sono cominciato con quell'idea fissa. Puoi distruggere, togliere la fisicità, ma le idee non moriranno mai. E da lì è iniziato proprio il cammino con queste donne che io ho trovato a Roma, magnifiche. Ma e poi si è aggiunta, c'è Rosa, la mamma di Tax, che fa parte del nostro comitato, fa parte del nostro comitato Heidi Giuliani. Certo, adesso stanno passando, sono passati tantissimi anni, quindi siamo diventate madri pure più anziane, con una notevole difficoltà. E quindi che posso dire? Che questo è stato il mio viaggio, questo è il mio viaggio.
Hanno occupato il centro, sarai più ricco dentro. Sti ragazzi son gagliardi, hanno rotto la catena, risolvono il problema. Sti ragazzi son gagliardi, tu chiamali bastardi. Sti bastardi son gagliardi, lo capirai un po' tardi. Sti bastardi son gagliardi.
Giocavo con mio figlio all'isola del Giglio, ma non c'ho nascondiglio in mezzo allo scompiglio. Sole alto, mare liscio, 40 gradi, aria di Mogadiscio. Mogadiscio è bella, Addis Abeba è un gran posto. Roma bolle oggi, è il terzo sgombero d'agosto. Sento montare il mio flusso vitale, sento cantare, nessuna persona illegale. Ci sono volpi sui sassi, lupi sui passi, ombre uccidono nei passi, poi vanno all'incassi. E la spiaggia che pensa di Piazza Indipendenza, della violenza, dell'intelligenza. Alessio, il mio vicino, mestiere spazzino, non sembravi cattivo, dividevo con te il vino. Stai col cellerino, con l'assassino, mi dici? Ho letto il tuo libro, tu son malvivente. Io ho un bell'ambiente. Io nella vita no, non faccio finta di niente. Seguimi, forse sono miope. Ti vedo giù, ti manca il mondo etiope.
Hanno occupato il centro, sarai più ricco dentro. Sti ragazzi son gagliardi, hanno rotto la catena, risolvono il problema. Sti ragazzi son gagliardi, tu chiamali bastardi. Sti bastardi son gagliardi, lo capirai un po' tardi. Sti bastardi so gagliardi.
Il posto è molto bello, sai, una ficata. Tutto nuovo, 100 stanze, una vetrata. E un bel ritrovo, basta un'occhiata. Ha preso vita un gigagliardi in barricata. E di una banca, ma in abbandono. Una bancaccia ora rimbomba come un tuono. Di gentiluomini e gentildonne, bambini scrivono lettere alle nonne.
E dopo Alessio Patrizio, vuoi farmi il comizio? Stranieri sì, no, stai sul precipizio. Tu guidi il taxi, io non firmo l'armistizio. Sto in guerra, so che è solo l'inizio. Ma voi vi lascio andare, prendi il racchettone, sei un campione. Intanto scrivo una canzone. Dopo ci vado io a via Curtatone, a difendere i fratelli, o in prigione, a Regina. Sono un centro sociale che cammina, e vi dedico la rima. Tra poco farà 7 gradi la mattina. Tutti abbiamo bisogno di un bel letto, una cucina. Due pasti al giorno, 10 litri d'acqua ognuno. Uno striscione bianco al vento, servi di nessuno. Noi siamo i degni, integri, Burkina, beh. Non ci sono foreign fighter, c'è Thomas Sankara e c'è. Sai che siamo così. Semplice benessere per tutti e buon vivere. In un mondo di soprusi e codardi, sti bastardi so gagliardi.
Hanno occupato il centro, sarai più ricco dentro. Sti ragazzi son gagliardi, hanno rotto la catena, risolvono il problema. Sti ragazzi son gagliardi, tu chiamali bastardi. Sti bastardi son gagliardi, lo capirai un po' tardi. Sti bastardi son gagliardi.
Il posto è molto bello, sai, una ficata. Tutto nuovo, 100 stanze, una vetrata. E un bel ritrovo, basta un'occhiata. Ha preso vita un gigagliardi in barricata. E di una banca, ma in abbandono. Una bancaccia ora rimbomba come un tuono. Di gentiluomini e gentildonne, bambini scrivono lettere alle nonne.
Sai chi è anche gagliardo? Flavio Gustoni, che questa sera
gagliardissimo
torna con Live Pop From Gaza With Love, una serata che inizia alle 8 di sera qui all'Auditorium Demetrio Strato, se qui fuori, con l'aperitivo. E poi ci sarà la presentazione di due libri, si parlerà di Diario di un Medico di Salman Khalid, E poi ci sarà l'urlo della Palestina, l'ultima guerra coloniale di Stefano Apuzzo, e poi anche la proiezione di alcuni corti realizzati dai bimbi Gazawi e premiati al Mosherin Film Festival.
E invece, se sabato volete vedere, non l'avete visto, l'avete perso, il documentario su Radio Popolare, i suoi 50 anni, a cura di Studio Azzurro, in omaggio a Fabio Cirifino, lo potete vedere sabato 12 settembre, questo sabato alle ore 18 in Cascina Cuccagna, Milano, in via Cuccagna 2, zona Porta Vittoria. Sintonizzati o sintonizzati, insomma, dove cadrà l'accento, scoprirete una storia, come dire, la nostra in qualche modo, ma raccontata diciamo in una maniera autoriale, in una maniera dagli altri, insomma, perché
raccontata
no?
Bene anche.
Raccontata bene, ecco, diciamo così. È un po' come i racconti di Cinzia Poli.
Non darmi questa responsabilità, dai.
Cos'è che hai regalato stamattina nel presente? Perché chi ascolta la radio adesso magari non sa che tu la mattina alle ore 6 fai un regalo.
Un presentino, un regalo.
Cos'è che avevi regalato stamattina?
Stamattina un quadro di Renoir, però non chiedetemi come l'ho avuto.
Brava, ma che eleganza.
Eleganza, vero? Le rimaste le notizie sfuggite alla rassegna stampa. Offerta di Salvini ai leghisti ribelli, facciamo insieme le liste e niente scherzi a Pontida. Senza dirglielo, volevano spostare la festa a Cisano Bergamasco. Cioè, tu pensa, andava lì, amici? Da ieri a Dallas, ne abbiamo parlato prima, è in corso una convention dei repubblicani pre-midterm con hotel da $20,000, cene VIP. All'ultimo però Melania Trump ha dato forfait, nella tradizione dei colpi di scena di J.R. su Ellen. Dallas è così, E chiudiamo con i cliccabilissimi, quegli articoli che vi faranno perdere tempo, come quello di fanpage.it. Cosa vuol dire quando il porcellino d'India fischia? Allora, questo articolo mi ha aperto un mondo, visto che non ho mai avuto cavi e quindi non li conosco. Quindi ci ho perso io personalmente un bel po' di tempo. Sappiate comunque che non fischia alle porcelline per fare il pappagallo come certi umani fuori dal bar, e non fischia per decretare la fine dei giochi come pensavo io. Fischia perché vuole attirare l'attenzione. Porcellino di fischia, come faceva il mio vecchio vicino di casa sul balcone verso le 2 di notte. Uguale.
Ma veramente?
Sì, era una situazione complessa. I cliccabilissimi, e sai cosa eviti?
Il porcellino d'India!
Fischia!
Fischia, fischia. Com'è il porcellino d'India?
Fischia.
Fischia.
E così, un po' fischiettando, adesso noi ce ne andiamo.
Firulì, firulà!
Torniamo domani mattina, tra l'altro, fino alle 9 domani mattina, in edizione speciale.
Non è vero, perché 8.
Il giorno delle locuste.
Il giorno in cui si inizia il venerdì dopo, e quindi.
Noi andremo avanti fino alle 9.
Faremo uno speciale, quindi, magari 11 settembre, adesso vediamo cosa fare.
Giusto. Domani è 11 settembre.
SFM?
Sifulum.
Bravo.
Nel frattempo,
come fischia, come il porcellino.
Una buona giornata a tutte e a tutti, soprattutto a te, Claudio
Iampaglia. No, a te, Cinzia Poli.
A te, Claudio Iampaglia.